Radio Nuova Trieste presenta I Sempreverdi per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento. Incontro con lo psicologo. Conduce il dottor Luca Ianza.
Fra le molte esperienze dolorose che la vita mette davanti, la più dura, la più difficile, è sicuramente quella del lutto. Perdere una persona a cui eravamo attaccati in qualche modo è un'esperienza sempre traumatica, che ha una profondità di azione e una persistenza nel vissuto psicologico che non ha uguali. È addirittura superiore, il più delle volte, anche alle esperienze traumatiche che riguardano la propria persona, come una malattia grave, per esempio. Così come le malattie croniche, anche i lutti riguardano in modo particolare gli anziani. È ovviamente più facile che una persona anziana faccia esperienza di uno o più lutti, tanto che spesso questo diventa un elemento importante nella narrazione di quell'esperienza che è l'invecchiare. E l'età, diciamo anche le cose ovvie che non si sa mai, non dà risorse in più per affrontare un'esperienza così emotivamente coinvolgente e negativa. Gli anziani non sono né più né meno bravi o preparati di altri a fronteggiare un lutto, e questo è bene che chi sta loro vicino lo tenga presente. Il perché è così dura fare i conti con un lutto ha molto a che fare col nostro essere umani, con una parte imprescindibile per tutti noi, che è quella della relazione. Attenzione che qui non si tratta di essere più o meno selvatici, come si dice, o espansivi, o avere tanti o pochi amici. No, no. Tutti abbiamo avuto delle relazioni significative, dalla nostra nascita alla nostra crescita e così via. Prima di tutto i genitori, poi gli altri familiari, i coetanei. Queste relazioni significative hanno contribuito a farci le persone che siamo. Poi ognuno ha la sua maniera caratteristica di stare con gli altri. Ma quello che sappiamo per certo è che se qualcosa va molto storto o addirittura se viene tolta la possibilità di avere di queste relazioni, soprattutto nei primi anni di vita, questo ha conseguenze catastrofiche per la salute della persona. Le altre persone ci servono anche per rispondere alle nostre necessità. Dipendiamo dagli altri in una certa misura. Questo non lo voglio intendere in forma negativa, niente affatto. Io dipendo dal gommista per farmi cambiare le gomme dell'auto perché da solo non lo so fare. Ma questo non mi fa sentire peggiore o manchevole. Prevede però che io mi metta in relazione con un gommista e devo saperlo fare. È talmente scontato e così naturale che è difficile immaginare il non poterlo fare, il non potersi mettere in relazione con gli altri. Che cosa c'entra tutto questo con il lutto? Ecco, il lutto rende immaginabile questa possibilità. Con la perdita di un interlocutore importante per noi, una persona con cui avevamo scelto di essere in relazione, di investire, di definirci assieme, si perde questa possibilità di relazione. È una relazione che riguarda cose più importanti, più profonde delle gomme dell'auto. L'espressione "con lei ho perso un pezzo di me", che capita di sentir pronunciare a chi sta vivendo un lutto, è di una saggezza incredibile, perché è esattamente quello che succede. Si perde un qualcosa che sentiamo intimamente nostro, non tanto come possesso, ma come possibilità di esistenza o di essere ancora quelli di prima. Se non l'ho detto prima, lo dico adesso. Sottolineo, parliamo di persone importanti per noi, per quelle andiamo incontro a lutto. Non per persone sconosciute, ovviamente, ma nemmeno famose, che stimavamo. Per quelle possiamo provare dispiacere, tristezza, anche grande, ma non riguardano un pezzo di noi così profondo come il definirsi attraverso lo specchio dell'altro. Questo, quando succede, prima di tutto manda in grande confusione. Sentiamo l'impossibilità, senza la persona persa, di continuare ad essere la persona di prima. Se mi manca un pezzo, non sono più io. E allora chi sono? Potremmo riassumerla un po' così. Di fronte a una tale destabilizzazione, i modi di reagire sono vari quanto le persone. Ci può essere la negazione, la rabbia, la depressione, l'accettazione, patteggiamento. Si sente a volte parlare di fasi del lutto. Questo non deve farci pensare ad una successione di modi di reagire che evolvono verso la risoluzione, l'elaborazione e il raggiungimento di un nuovo equilibrio. Essendo il lutto un evento traumatico, anche quando non improvviso, queste reazioni sono spesso scomposte, vanno e vengono, ritornano. Si creano equilibri psicologici momentanei che poi non sono più sostenibili. La negazione, ad esempio, in cui ci si limita a negare in qualche modo a se stessi che l'evento sia accaduto, che la persona cara sia effettivamente mancata. Una negazione che può riguardare i modi di fare, le cose che ci si dice. Va bene in una prima fase, ma raramente può reggere di fronte alla continua prova contraria che proviene dalla realtà, cioè che quella persona effettivamente non c'è più. La rabbia, anche qui ci possono essere molti modi di manifestare la rabbia. Può essere una rabbia violenta o solo un risentimento, può anche rivolgersi allo stesso defunto paradossalmente, e questo a sua volta può innescare un senso di vergogna. Di solito arriva un momento, anche qui non ben definito nei tempi e che può andare e ritornare, in cui si comincia a fare i conti in maniera più concreta rispetto all'evento luttuoso. Che cosa fare con gli effetti personali, le foto, ma anche le incombenze come la casa, i figli, l'automobile, i conti correnti, cose che non si possono rimandare più di tanto. Questo è il patteggiamento a cui accennavo prima, mentre l'accettazione ha a che fare con il lasciare andare. In quanto a consapevolezza è un momento abbastanza breve in cui si prende coscienza di poter e dover passare all'azione, non solo perché costretti dalle incombenze. E in questo passaggio all'azione si fa presente la mancanza in maniera più forte. Si fanno le cose di cui prima si occupava il partner, per esempio. Oppure non si possono più fare le gite in compagnia del papà. E si deve decidere se continuare a farle, o smettere, o fare qualcos'altro. Eccoci arrivati verso la fine del nostro appuntamento. Era un po' titubante a parlare di un tema così greve in un appuntamento che considero anche conviviale. Il rischio quando si racconta questo percorso, che poi più che un percorso è una mappa che individua molti percorsi diversi attraverso il lutto, è appunto di farlo sembrare un dolce declino verso un equilibrio, mentre nessuna fase è di per sé un vero punto di arrivo, e questo cammino tra questi diversi modi di vivere l'esperienza del lutto è un cammino tortuoso, pieno di difficoltà, lentezze, rallentamenti, vicoli ciechi e momenti in cui ci si sente più sicuri a tornare indietro. Anche per questo Aris, come associazione, con i suoi psicologi, si occupa anche di accompagnare nell'elaborazione del lutto le persone che si sentono un po' smarrite in questo percorso. Ora è giunto il momento di congedarsi, lo faccio con affetto e calore e vi aspetto qui per la prossima puntata.
Stare qui al sapore dell'eternità, dopo aver amato te, io ti guardo mentre dormi accanto a me, non ti sveglierò, no, 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 perché tu sorridi. Se ora c'è dietro le ciglia chiuse, eternità, spalanca le tue braccia, io sono qua accanto alla felicità che dorme, per lei vivrò e quando avrà bisogno io ci sarò. Asciugare le sue lacrime. Resta qui, primo fiore dell'eternità, dopo aver amato te. Soffitto passa un angelo per me, non ti sveglierò, no, 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 perché tu sorridi, un bel sogno forse ora c'è dietro le ciglia. Eternità, spalanca le tue braccia, io sono qua, accanto alla felicità che dorme, per lei vivrò, e quando avrà bisogno, io ci sarò.
Sempre verdi. Per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento.